Mamma mia, mamma mia.
Mamma mia, let me go. Beelzebub has the devil put aside for me. For me. For me.
Good evening Polly, benvenuti alla puntata numero 3 del Dance World. Io sono sempre Dan e con me c'è sempre Valentina.
Eh sì, rieccoci qua, siamo tornati anche questa settimana sostenuti da Rosario, la parte tecnica che salutiamo.
Sì, l'altra volta non l'abbiamo
menzionato. No, ci siamo dimenticati.
Ciao, ciao, buon lavoro No, comunque, sì, siamo tornati, ci eravamo lasciati con i Led Zeppelin,
sì, i Rush e i Jethro Tull.
Sì, sì.
E come vi avevamo anticipato, oggi puntata tema, tra virgolette, nel senso che abbiamo soltanto tanto un gruppo protagonista.
Sì, perché, esattamente.
Perché è un gruppo Purple. Importante, esatto.
Deep Purple, che a me piacciono molto.
Anche a me.
E vi avevamo promesso un'intervista col cantante e non ci sarà.
Non ci
no,
sarà.
Nel senso, la faremo avere, ma non in diretta su questa puntata, ma potrete scaricare prossimamente sul podcast della nostra pagina.
Sì, perché vi ricordiamo che sul sito c'è cioè la pagina del nostro programma in cui potrete trovare diversi contenuti.
Esattamente. E quindi, beh, prima di lanciare e di iniziare a parlare di Deep Purple puntata solo per loro, mi lanciamo un pezzo del grandissimo Frank Zappa che si intitola My Guitars Want to Kill Your Mama.
Frank Zappa, beh, lo scoprirete tra pochissimo perché siamo pronti a partire con la storia dei Deep Purple.
Sì, sì, perché c'entra Zappa Franco e ne parleremo dopo. E comunque,
Zappa
no.
Franco, povero Zappa
No, il nome è carino.
Vabbè, l'abbiamo italianizzato.
Sì, 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 giustamente.
Quello. Va bene.
Beh, diciamo, alle origini dei Deep Purple c'entrano due gruppi, no?
Sì, che... perché i Deep Purple si sono uniti, separati, riuniti, insomma.
Peggio di Beautiful, esatto. Lasciamo stare. Comunque inizia la loro storia nel 65 abbiamo due personaggi che poi entrano a far parte di Purple, che sono Ian Gillan alla voce, grandissimo,
ovviamente,
e Roger Glover al basso, che facevano parte di un gruppo, gli Episode 6.
Sì.
E quasi nel frattempo, nel 68, un altro gruppo, che poi di cui sono molti componenti, è formato da Richie Blackmore, grandissimo, sì, chitarrista, Ian Lord all'organo e Nick Simper al basso, erano in un altro gruppo chiamato i Roundabout.
Esatto.
Però nel 68 Blackmore, insomma, questo Roundabout non piaceva tanto, perché comunque quel periodo era di moda avere un nome formato da due parole, e così
si girava un po' male, insomma.
Ma poi Blackmore sempre girava tan male tutto, cioè era una persona abbastanza,
sì, era abbastanza polemico in effetti.
Sì, allora comunque nel 68 nacquero i Deep Purple. In prima formazione c'era Blackmore alla chitarra, Lord all'organo, che poi sarà l'Hammond, ma ne parliamo dopo, Simper, Rod Evans alla voce, gran voce anche lui, e Ian Paice alla batteria.
Sì, quindi Roundabout insieme a Evans e Paice.
Esattamente. E Deep Purple, perché questo nome Deep Purple, Vale?
Eh sì, allora praticamente questa cosa è carina, perché il nome è stato preso da una canzone omonima di Nino Tempo e Paul Stevens, che pensa, in questo è stato carino Blackmore,
sì,
polemico,
no,
ma tenero, era la canzone preferita della nonna.
No, povera nonnina, ma pensa un po', no, che, cioè, un nipote che fa un regalo così a nonna,
che è carina,
fantastico, sì. E comunque Deep Purple per questa ragione. E cosa possiamo dirne? I primi successi, innanzitutto esordio è stato nel 68 con la canzone Hush.
E che esordio, direi.
Un grande esordio, perché è stato un successone, ed era tra l'altro neanche un pezzo loro, ma una cover di un brano di Joe South.
Sì.
E a cui segue il primo album,
Shades of the Deep Purple.
Shades of the Deep Purple, e poi seguono altri due album, sempre con lo stesso cantante, e che erano appunto The Book of Taliesin e Deep Purple, appunto, che però non sono stati così successo come il primo.
Esatto.
Il primo è stato proprio un successone, no?
Insomma, non sono proprio due album che si ricordano come,
no,
super,
no, insomma,
eclatanti.
Discreti album. E poi dal terzo album, dopo il terzo album arriva Ian Gillan alla voce,
finalmente
un grandissimo, e Roger Glover sostituisce Simper al basso, quindi c'è questo cambio di formazione, uno dei tanti che poi vedremo.
Esatto.
E cosa succede? Che succede che in quel periodo di Purple sconvolgono quello che era lo scenario dell'hard rock,
sì,
di quel periodo,
sì,
perché
sì,
come sai, in quel periodo c'erano i Black Sabbath, che erano appena usciti con quel citofono di Ozzy alla voce, e comunque che spaccavano, no?
Esatto.
Sostanzialmente,
sì.
E invece i Purple, in quel periodo che erano ancora nella loro fase hard rock, riuscivano a far concorrenza a questo gruppone.
Esatto. Però in seguito sono stati anche loro influenzati dai grandi Led Zeppelin,
sì,
e quindi hanno deciso un po' di evolversi in questo senso e seguire,
sì,
un po' il loro esempio.
Sì, infatti la loro impronta poi è stata data da quando John Lord, appunto, il tastierista, ha fatto un esperimento, no? Il suo organetto Hammond,
esatto,
l'ha collegato a un amplificatore per chitarra, un Marshall,
sì,
gli ha piazzato questa cosa e ha detto, oh, che bel suono, no?
Sì, infatti poi è nato il suono tipico.
Il suono tipico di Deep Purple, cioè questa Hammond fantastica.
Sì.
Cosa succede? Che nel 70 esce Deep Purple in Rock, anche qui un successone, è stato, a cui segue Fireball, che invece non è stato poi così bello, perché i fans aspettavano erano già abituati a una,
certo,
certa impronta di Purple.
Sì, loro
invece
hanno voluto un po' più sperimentare, quindi sono andati un po' al blues e al country, ma
sì, che però non hanno avuto gli stessi successi sperati.
No.
E in seguito esce l'album capolavoro.
Esatto.
Siamo nel 72 ed esce Machine Head, un album bellissimo, e nella quale c'è Smoke on the Water, che penso che chiunque conosca.
Sì, assolutamente.
È uno di quei pezzi, sì, immortali, bello, che conoscono anche i bambini. E Smoke on the Water c'è una leggenda, e arriviamo qui al nostro carissimo amico Zappa Franco. Ecco, no? Ciao Franco, ti salutiamo. Comunque, cosa succede? Che questa canzone è ispirata, siccome i Deep Purple dovevano incidere questo album a Montreux,
esatto,
negli studi di Montreux, si trovavano lì, e la sera prima dell'incisione era scoppiato un incendio,
sì,
al casino, dove suonava Frank Zappa con The Mothers of Invention, il suo gruppo.
Esatto.
No? Che gli bruciò tutta la strumentazione, povero Franco,
sì,
no?
Sì, poverino. E quindi da lì il casino era sul lago, giusto?
Il casino era sul lago, quindi il fumo, Smoke on the Water, Fire in the Sky, dedicato a questo incendio.
Pensa a te.
Ma dimmi, una sera uno fa un pezzo.
Sì, ma poi pensi di Purple, quello giocava con l'organetto e gli è venuto il suono. Quest'altro vedono il fumo e si ispirano con un suono.
Se non c'è la censura, è un po' una botta di culo. Cioè.
Sì, sì.
Comunque, no, dei grandi hanno saputo sfruttare queste
Assolutamente,
cose. Quindi è il nostro massimo appoggio, massima stima. E Amashi Ned segue uno dei live più belli della storia,
cioè. In assoluto, che viene insomma dal tour che hanno fatto in Asia, insomma in Cina e dintorni, e che si chiama appunto Made in Japan.
Made in Japan, che è un pezzo che ha anche lì dietro una leggenda, perché si dice in registrazione si sente uno sparo durante Child in Time.
Esatto.
E molti dicono che un fan si sia sparato,
sì,
durante questa canzone.
C'è questo episodio.
Non si sa se è vero, ma sono quelle leggende che alimentano un po'.
Sì, che danno un po' un'atmosfera un po' più. Non rude, però insomma, un po' più macabra. Ecco,
sì, macabra, comunque fa vendere dischi.
Esatto.
Vabbè,
sì.
Comunque, no, cosa succede? Che poi, vabbè, come tutti i gruppi, iniziano a succedere i casini, perché poi iniziano a girare i dollari, in questo caso qua. E da 73 in avanti, in seguito, insomma, Blackmore l'aveva fatta un po' a fetta a tutti,
sì.
Ian Gillan e Roger Glover se ne vanno,
esatto.
Se ne vanno dal gruppo,
stanchi insomma di questo Blackmore continuamente lunatico, decidono di andarsene.
Allora cosa succede? Che serviva un bassista e un cantante, e hanno trovato uno che facesse tutti e due,
esatto,
no?
Tagliamo la testa al toro e vai,
facciamo la Juve, va. Vabbè, non importa, comunque
scusami.
No, comunque arriva Glenn Hughes, che è gran voce, che è gran bassista, che all'inizio fa un po' tutti e due,
mm-hmm.
Poi siccome Blackmore c'ha le sue idee, fisso, niente da fare, voleva che fosse un quintetto,
esatto,
di Purple,
sì, come quelli precedenti,
esatto, no? Come all'inizio, mm-hmm. Allora hanno deciso di assoldare un nuovo cantante, che era David Coverdale,
esatto.
Alla voce, anche lui, cioè devo dire, nel Deep Purple non c'è stata una voce che non mi sia piaciuta, cioè tutti veramente molto bravi, mm-hmm. Una voce calda. E nel 74 esce Burn è un gran disco con influenze funky, rhythm and blues, soul. Questo è dovuto a Coverdale, che era un cantante, insomma, non era classico rockettaro, sì, era molto versatile. Poi cosa succede? Che anche Blackmore non andava tanto bene, come
anche
l'andazzo,
mm-hmm.
Ce n'era anche lui, no? Già dite, ma chi rimane? Questa è la
cosa.
No, comunque Blackmore va per i fatti suoi, forma i Richie Blackmore Rainbow, che diventerà un po' i Rainbow, dove la voce c'era il grande Ronnie James Dio.
Oh.
Inizia a avere il suo successo, e al posto di Blackmore arriva un ex eroe nomane, purtroppo bisogna dirlo,
sì.
Che è Tommy Bolin.
E vuoi che non ci sia un problema di droga pure qua?
E vuoi che non ci sia un problema di droga? E cosa fa Tommy Bolin? Una sera, cioè questa fa... No,
sì,
vabbè,
sì.
Non è un po' macabro, comunque. Durante una tournée,
mentre... una pera, ecco, diciamolo.
Si fa una pera,
esatto.
Non la mangia, ma si fa una pera, se avete capito, e sbagliando a bucarsi non riuscì a suonare.
Esatto, si è anestetizzato, bloccato il braccio.
Sì, non funzionava il braccio, cosa succede? Che a quel punto, appunto, Coverdale, il cantante, si è proprio, il termine, si è incazzato, e gli ha detto, no, adesso te ne vai dal gruppo, perché ci hai fatto rovinare la data di Liverpool, tra l'altro.
Esatto.
E allora cosa è successo? Che, hanno cacciato anche Tommy Bolin.
E tra l'altro dopo un mese è morto di overdose.
Esatto, bisogna anche dire questo.
Niente,
la droga no, ha caratterizzato anche loro. Nell'84 c'è la reunion, sì, perché poi prima, cioè, insomma, ognuno si ha fatto i cavoli suoi, no?
Esatto.
Quindi c'era Blackmore nei Rainbow, Ian Gillan nel gruppo chiamato Gillan Fantasy, anche lì Hughes, sì. Lord, Pace, avevano formato i Whitesnake,
esatto.
di cui dopo proponiamo un pezzo,
sì.
E poi dall'84, che è stata la reunion, esce un capolavoro, un altro capolavoro, che è Perfect Stranger.
Esatto.
Fantastico.
Seguono poi altri album,
sì,
Blue Light, Perpendicular,
Perpendicular, diciamo, che sono un po' di meno successo comunque.
Sì, hanno pubblicato fino al 2005 il Deep Purple.
Sì, no, ma stanno ancora, sono ancora zelli,
sì,
per
sì,
l'età.
Sono ancora
poi
attivi.
Gillan è una fonte di ispirazione per moltissimi cantanti, quindi
prendiamo
esempio da loro.
Perfetto.
Comunque adesso lanciamo un pezzo dei Deep Purple, che è Highway Star, vai.
basta sentire anche solo un pezzo come questo per capire già chi sono i Deep Purple.
Sì, è un tiro eccezionale, niente da dire.
Sì, meraviglioso. Allora, siamo giunti anche oggi alle nostre news.
Le nostre news. Allora, vado io?
Vai.
Vado io, ho trovato una cosa sui Coldplay.
Oh.
Stavo per uscire il nuovo album, cioè siamo nella fase finale del messaggio, del lavoro in studio. E sembra finalmente pronto.
Finalmente.
L'LP è pronto, appunto, da Brianino, Marco Streves e il gruppo stesso dovrebbe uscire durante la prossima estate.
Ah, ok. Quindi
però siamo in fase, sì, si sta mixando, è finito. Dicono che sia, c'è cioè, voci, dicono che sia un disco fantastico, il loro album migliore.
Sì, che poi è sempre così, ogni volta che stanno facendo un nuovo album i gruppi dicono che è il migliore questo.
È sempre il migliore.
Sì, sempre.
Poi non si sa come mai non lo è mai.
Vabbè.
Comunque fidatevi, sarà il migliore, così dicono.
Così dicono.
Fonti certe, no?
Eh sì.
E niente, invece tu cosa hai trovato, qualcosa?
Sì, allora, non è che a noi piacciono in realtà molto queste manifestazioni tipo i Brit Awards, però in questo caso, nel 2008, c'è una cosa importante da dire e cioè che la parte migliore dello show è stata l'esibizione di Paul McCartney.
Oh, grande Paul.
Sì, perché Paul si è appunto esibito ed è stato premiato come Outstanding Contribution to the Music.
Ah, bene, beh, è una cosa che dovevano dargli perché c'è onestamente una pietra miliare del rock.
Gli hanno dato questo riconoscimento. E per ringraziare l'ex Beatle ha eseguito Death Tonight, Live and Die, Hey Jude, Lady Madonna e Get Back.
Dei Beatles,
cinque pezzi bellissimi.
Sì, infatti, è stato un bel ringraziamento, l'ho voluto esserci anch'io.
E poi ha detto anche, ha affermato anche che secondo lui la musica inglese è la migliore. Sì, ci può stare, perché effettivamente la musica inglese non è male.
Sì, dai, possiamo dire così. Poi vabbè, oddio, se poi pensiamo a Gigi D'Alessio, magari non lo so, io preferirei quasi, però niente.
Sì.
Comunque, adesso, prima di passare alla seconda parte dei news, vi lanciamo un pezzo, in questo caso di Ritchie Blackmore's Rainbow, di cui ho parlato prima, e dal titolo Black Sheep of the Family. Sure. eccoci tornati. Avete sentito questa chitarra, ma più che altro la voce di Dio, cioè onestamente. È la chitarra fantastica.
Sì.
Sì, Blackmore è sempre lui. Vabbè, bel pezzo. Comunque adesso passiamo alla news, seconda parte, do la parola a Vale.
Sì, sì, allora parliamo di Police, che sappiamo ormai tutti si erano riuniti per il tour, un tour mondiale, che tra l'altro ha toccato anche l'Italia proprio qui a Torino.
Sì, sono quelle raccolte di fondi per la pensione.
Sì, sì, sì. Diciamo che Sting, stanco delle lezioni di yoga lì, di quelle roba lì, ma sì, rifacciamo un tour.
Ma sì, prendiamo il basso in mano e via,
ma
dai.
Sì, andiamo. Non ci sono notizie certe, però è probabile che Police partecipino al Jamming Festival del 2008, quello che si tiene ogni estate.
Sì.
Quest'anno al Parco San Giuliano di Mestre presso Venezia dal 20 al 22 giugno.
Quindi per chi sopravvive alle zanzare della laguna si diverta.
Sì,
sì, comunque beh, io non l'ho sentito. Vediamo poi,
sì.
Dai. Oh, okay. C'è una notizia davanti inquietante. Rocco Siffredi.
Sei attento a quello che dici.
No, ho letto adesso il titolo, fantastico. Rocco Siffredi. Ah sì, l'ho sentito anch'io. Sta preparando, ho già preparato, no? Una compilation sexy, no?
Sì.
Titola sexy, tra l'altro,
sì,
no?
Sì.
Della Sony, Sony è sempre
sì.
Loro. Comunque.
Perché voglio dire qua. Vabbè, andiamo avanti.
Sì, praticamente ha scelto lui dei brani molto particolari.
Voglio dire, è proprio erudito in fatto di musica, no? Rocco Siffredi.
È un po' più per altre cose, forse in speleologia
è questo che non capisco,
sì,
cioè...
ginecologia, però esatto. Proprio in musica non gli ha ancora dato la laurea in
quindi
musica.
io voglio capire perché il tipo della Sony ha scelto lui, ma andiamo avanti.
Vabbè, sono i misteri. Comunque ha preparato questo mix di canzoni sexy,
sì,
no?
Per conquistare le donne.
Forse esce già per la veste da donna, già uscito, non so, comunque.
Perché voglio dire, anche lì, per insomma, fare un regalo a una donna.
Cosa
scegli,
vuoi di più?
Esatto, qualcosa che viene dalla mente di Rocco Siffredi, che con tutto ha ragionato, tranne che con la mente sulle spalle durante la sua vita. Quindi adesso parliamo, è un omaggio proprio.
No, voglio sapere, ma c'è anche una special edition, non so, magari c'è anche un regalo insieme al CD, oppure solo il CD?
Spero di no, cioè se almeno un ragazzo si presentasse con una cosa del genere, la spaccherei in testa.
No, che magari sai che ci sono le varie special edition, che magari c'è, non so, un omaggio, no?
Sì, un preservativo, cosa
non so, qualcosa che vibra, una statuina, dai, vediamo qualcosa. Vabbè, non importa.
Vedremo.
Adesso va bene. Lanciamo un altro pezzo, sempre di Purple, no? Però in questo caso di un altro periodo. Siamo
negli anni 80, no?
Sì, siamo più avanti e lanciamo questo pezzo dal titolo Getting Tighter.
E siamo tornati, anzi sono tornata qui in studio perché Dani è andato un attimo in bagno, ma non temete, tornerà presto. Nel frattempo noi andiamo avanti con insomma una sezione speciale, perché abbiamo deciso oggi di parlarvi di alcune leggende del rock. E cominciamo ad esempio con una con la morte di Jim Morrison, che è un fatto intorno al quale c'è un velo di mistero, ecco, perché non, in realtà non si è certi che effettivamente Jim Morrison, leader e cantante dei Doors, sia effettivamente morto. Infatti molti fan e biografi sono convinti che Jim Morrison sia morto di overdose. In realtà i referti medici dicono che abbia avuto un arresto cardiaco, ma la verità è che non c'è nessuna certezza scientifica, perché mai nessuno ha eseguito un'autopsia sul suo cadavere. Il motivo per cui si è collegati all'arresto cardiaco l'overdose è che in quei giorni a Parigi, ricordiamo che Jim è morto il 3 luglio del 71, alcuni testimoni hanno asserito che Jim Morrison si era, insomma, da lì in quei pochi giorni si era approcciato all'eroina, e proprio quella notte ne aveva assunto una dose, aveva inoltre bevuto, e quindi questo mix letale pare sia stato appunto fatale per lui. E inoltre il fatto che sia stato ritrovato nella vasca da bagno fa pensare che appunto si sia immerso, perché iniziata l'overdose era necessario non farlo addormentare. Inoltre la mattina del 7 luglio del 71 si sono celebrati appunto i suoi funerali, ma si sono celebrati in gran segreto presso appunto il cimitero di Père Lachaise, e hanno partecipato infatti soltanto Pamela Curson, la sua compagna, il suo manager e due amici intimi, ma nessuno, né i suoi familiari né i suoi amici, sono stati informati e quindi hanno potuto insomma portare omaggio a Jim. E inoltre il cadavere non è mai stato visto da alcun testimone. Ma la bomba è esplosa nell'80 quando Rochard, un grafico francese, ha proprio asserito di aver incontrato Jim Morrison a Parigi nel 1980, e al quale Morrison stesso avrebbe confessato insomma di aver inscenato la propria morte per sottrarsi alla pressione della popolarità e dedicarsi alla poesia. E inoltre questo Rochard afferma anche di aver ricevuto un manoscritto da Amsterdam firmato appunto da Jim Morrison, e ha pubblicato le poesie contenenti in questo manoscritto intorno agli anni 90. Comunque insomma non sappiamo se Jim è morto. Io, che sono una sua fan, spero in realtà che sia ancora vero, che vive anche in questo momento, si stia scialando e si stia insomma facendo beffa di tutti quelli che parlano di lui, compresa me in questo momento. Nel frattempo io temo che Dani si sia scaricato in bagno perché non torna. Rosario, sappiamo qualcosa, abbiamo notizie? C'è qualcuno?
Pronto?
Dani, ma dove sei finito?
Un attimo che sono in bagno. No, un secondo, ho avuto un problemino. Poi
ho capito, ma mi lasci qua da sola, che cosa faccio?
Sì, ma arrivo subito. No, perché sento dei rumori tra l'altro là. Ma subito ho avuto paura per la telefonata. Meno male che sei tu, guarda.
Ok,
no, comunque arrivo,
Aspetta. Ti aspetto, è finito? Hai fatto tutto?
Sì, no, ma è
ok, direi
rapida,
sì.
Cioè adesso...
Ok.
No, arrivo subito.
Va bene. Bene, allora nel frattempo noi aspettiamo Daniele, ma non insomma non privi di altre notizie, perché oltre alla leggenda Jim Morrison c'è un'altra leggenda importante nella storia del rock, che è quella sulla morte di Paul McCartney, perché anche su questa morte insomma pare... Oh, eccolo qua, è tornato, ce l'abbiamo fatta.
Chi
bravo.
Non muore si rivede, eh?
Ah, meno male.
Chi non muore si... Ecco. No, subito pensavo che mi avessero chiamato dal Valhalla direttamente.
Ah,
sì,
capito.
Sì, no, per fortuna eri tu il telefono.
Per fortuna ero io.
Sono spaventato un attimo.
Stavo dicendo che appunto siamo pronti per parlare anche di Paul McCartney, perché anche per Paul ci sono dei misteri.
Ah, parli
ecco.
Di Paul. Devo parlarne io? Ah, sì. No, c'è questa leggenda che abbiamo parlato la prima puntata, no? Mm-hmm. Del fatto che Paul fosse morto. C'è questa leggenda, Paul is dead. E in effetti, diciamo, il 12 ottobre del 69, Russell Gibb, un DJ di una radio di Detroit, c'è il fiatone, mi hai fatto correre fino a qua.
Beh, vorrei vedere, già in ritardo.
Ero impegnato con lo sciacquone, niente. Comunque, praticamente annuncia, no, a questa radio di Detroit che Paul McCartney è morto nel 66 addirittura, no?
Sì.
E non si sa se è vero o meno, perché comunque quel periodo lì i Beatles erano sulla cresta dell'onda, e lui sosteneva appunto durante questa trasmissione radio che Paul McCartney un mercoledì mattina mentre tornava a casa, no? Mm-hmm. Cioè, c'era la classica nebbiolina inglese, sì. No? E aveva trovato un autostoppista, una donna,
sì.
E per darle un passaggio,
Rita.
Insomma, Rita, esatto,
Rita.
E ebbe un incidente in macchina con la sua Aston Martin bianca,
sì.
E che alcuni di dicono morì ustionato, alcuni dicono che morì decapitato, ma la della favola sembra sì, ha attaccato un camion, non ci puoi fare nulla, no? Sì. E quindi pare sia morto. E il manager dei Beatles decise di non dir niente in giro perché insomma era la sua cresta dell'onda, è un po' come ammazzarli sul nascere.
Esatto.
E allora decise di seppellirlo tutto di nascosto. E un ex poliziotto, William Campbell, e in seguito a una plastica facciale prese il suo posto,
sì,
ma nel giro di pochissimo tempo, infatti
pochissimo.
I fan non se ne accorsero.
Sì, il tempo di allenarlo un attimo, ecco.
Sì, giusto per dire, dai, il braccio si prende così fino
alla storia.
Comunque ci sono diversi indizi, perché io sono documentato un po', visto ci sono diversi indizi, tra cui, per esempio, su ogni copertina, se voi notate, Paul McCartney viene rappresentato sempre diversamente dagli altri.
Esatto.
In una messo di spalle mentre altri sono davanti, in una tutti hanno il fiore rosso, lui ce l'ha nero.
Nero.
Quindi
sì,
sono degli indizi. Poi c'è un altro indizio che è sempre riguardo l'Aston Martin di cui ho parlato prima, avete presente? C'è sulla copertina di Sgt. Pepper, Lonely Heart Club, sì, lui.
Sì.
mi veniva proprio. Comunque, c'è una bambolina sulla destra, una bambina con la maglia a righe, che tiene in mano una macchinina. Se ci fate proprio caso, una macchina bianca, una Aston Martin.
È proprio lei.
Questo è un indizio.
Esatto.
Poi, sempre nella copertina ce ne sono altri, ma andateli a vedere, perché comunque su qualsiasi sito lo trovate facilmente.
Sì.
Poi c'è un altro indizio in una canzone che a me piace tantissimo, che è Eleanor Rigby.
Sì.
E in cui c'è la frase che dice Father McKenzie writing the words of a sermon that no one will hear, no?
Sì.
Quindi scrisse le parole per di un sermone che nessun altro avrebbe potrebbe ascoltare perché è segreto. E quindi così. Poi in seguito c'è un altro indizio che è per esempio nell'album Magical Mystery Tour, dove John Lennon nella canzone I Am the Walrus lui sostiene di essere appunto il tricheco. Tricheco, che forse non lo sai, te lo dico, nell'antica Grecia rappresenta un po' il cadavere, la salma,
okay.
E quindi c'è questo indizio. E subito dopo, in un'altra canzone, sempre dello stesso album, che è A Glass Onion, e appunto dice: bene gente, vi darò una nuova traccia da seguire, il tricheco era Paul.
Eccolo là.
E quindi, sì, vedete che c'è questa.
Ma in vita hanno cercato di comunicarci qualcosa.
Sì, hanno cercato di dirci in tutti i modi, oppure alcuni dicono che sia voluta la cosa.
Esatto,
comunque
sì,
c'è questa leggenda che orbita intorno. Comunque, noi vi lasciamo alcuni siti internet, per esempio c'è digilander.libro.it. Atavacron, no, questo è un po' lungo, vabbè.
Sì.
No, comunque se voi andate su Google, mettete appunto Paul is dead, trovate una miriade di siti.
Sì, sia magari c'è questo che è un po' più corto, quello possiamo dire. www.croponline.org/paulmccartney.htm.
Ecco, questo qua è un po' più facilato.
Sì.
Non lo so perché sono quei siti secondari che ci sono 20.000 righe.
Sì,
comunque
sì,
cercate Paul is dead su Google, lo trovate.
Uh-huh.
E dunque, adesso cosa lanciamo? Lanciamo
sì,
un pezzo.
Andiamo
avanti con la trasmissione. E siccome abbiamo parlato di Purple, vi lanciamo un pezzo, in questo caso di Whitesnake, di cui abbiamo parlato prima così
esatto,
alla sfuggita, che si intitola Fool for Your Loving. Out in the cold, Ed eccoci tornati mentre sentite sotto le note di una canzone magnifica.
Sì, che magari se ancora non l'avete riconosciuta, tra pochissimo la riconoscerete.
Sì, sì, sì. Comunque ve lo diciamo, Hotel California, esatto, degli Eagles, sì, versione live con Eric Clapton alla chitarra.
Esatto.
Bellissimo. E dunque, siamo giunti alla segnalazione del locale.
Esatto.
Prima di lasciarci i soliti saluti.
Sì, questa settimana abbiamo scelto un pub in Torino, in Corso Sicilia 3.
Sì, che si chiama il Chicago.
Esatto.
Chicago Rock Pub.
Propone dei live quasi tutte le settimane, insomma, più o meno, gratuitamente.
Gratuitamente, nessuna tessera, un pub normalissimo, entrate, esatto, fate ciò che volete.
Quindi oltre alla birra, insomma, c'è il surplus del concerto, diciamo.
Che è la parte migliore.
Esatto.
No, non lo so, è un bel...
Non lo so.
Comunque, se volete consultare il loro sito, c'è il loro MySpace,
esatto,
myspace.com/chicagopub.
Perfetto.
Quindi date un'occhiata e vi lasciamo con questa canzone fantastica, Hotel California.
Thank you.
Ed eccoci qua.
Bellissima, beh, questa versione.
Bellissima, ho dovuto pure tagliarla un po', ma se no sforiamo.
Ma sai, live comunque.
Sì, sono belle lunghe così come sono. Bene, dunque vi salutiamo, grazie per essere stati con noi, salutiamo la parte tecnica Rosario.
Sì, grazie Rosario.
Vuoi salutare a casa?
No.
No, vabbè. Comunque bisogna dire che in gabinetto non prende bene il telefono, vi sentivo malissimo.
Sì, è vero.
Scusate, ognuno ha le sue esigenze. Comunque, spero che questa puntata sui Deep Purple vi sia piaciuta, siamo andati un filo lunghi, infatti verremo licenziati in tronco.
Esatto, sì. Probabile.
Vabbè, comunque, non importa. Comunque vi ringraziamo per essere stati in nostra compagnia, prossima settimana che cosa abbiamo?
Prossima settimana abbiamo Bob Dylan e i Dire Straits,
quindi abbiamo questa ondata americana,
esatto, questo classico.
Va bene, comunque per adesso vi salutiamo, keep rocking e ci vediamo tra 7 giorni.
Ciao.
Bene, il tempo a nostra disposizione per questa settimana è finito, fino ad allora buonanotte.
Godi forte, Wayne.
Godi forte, Garde.
E fine collegamento.
Fighissimi!